Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta. La trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi, un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola, in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Reporter 93, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hot Bird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash Torino.
Buona giornata, informa consumatori, nuovo appuntamento, Massimo Tadorni in studio, Simonetta Mitola, Michele Suma, ringraziamo subito Davide Lattanzio, Emanuele Collino dalla Mandragola per la messa in onda. È possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta su Radio Monterosa, in Toscana su Radio Flash. I tuoi diritti in diretta è promosso dall'assessorato regionale al commercio realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. Vi ricordiamo velocemente i riferimenti: il sito regione.piemonte.it/informaconsumatori, la pagina 521 del televideo regionale RAI, www.informaconsumatori.it, trovate tutte le trasmissioni, i numeri di telefono, la casella vocale 011 770 1264, il camper di Informa Consumatori che ospita sempre un membro delle associazioni che sta girando le piazze del Piemonte. Oggi parliamo di influenza aviaria, un allarme reale, finto. In studio la dottoressa Giuliana Moda, responsabile sanità animale della Regione Piemonte, la dottoressa Lucia Mandola, biologo dell'Istituto Zooprofilattico di Torino, Alessio Terzi, vicepresidente nazionale cittadinanza attiva. Nella seconda parte anche i contributi di Paola Visentin, dottoressa Paola Visentin, funzionaria della Commissione Uni Alimenti e Bevande, e di Vittorio De Micheli, referente servizio epidemiologia delle malattie infettive. Immediatamente la scheda letta e preparata da Simonetta Mito.
Ciao Massimo e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Il virus dei polli preoccupa gli italiani e il livello di attenzione è alto. Si tratta di una nuova invenzione per vendere più vaccini o esiste un reale pericolo? Secondo il ministro della Salute Francesco Storace, l'epidemia è inevitabile e le previsioni degli esperti sono catastrofiche. 16 milioni di infetti, 2 milioni di ricoveri, 150.000 morti solo in Italia. Al momento però in Europa e nel nostro paese non sono stati segnalati casi, ma il 50% degli italiani si dichiara comunque molto preoccupato, almeno secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli. Sulle modalità di contagio c'è molta confusione. Secondo il 35% degli intervistati, il virus si trasmette attraverso la migrazione degli uccelli e secondo il 27% mangiando la carne di pollo infetta. Per adesso però il vero allarme riguarda le vendite di pollo, che nell'ultima settimana, almeno secondo un articolo di oggi pubblicato sulla Repubblica, sono crollate del 30%, facendo tremare un settore da 4 miliardi e mezzo di euro, che occupa 180.000 addetti tra lavoro diretto e indotto. È di ieri però la notizia che il pollo non sparirà dal menù delle mense scolastiche. Il Comune di Torino infatti rassicura i genitori dei 55.000 studenti torinesi, insistendo sul fatto che i polli sono sani, allevati e macellati nel nostro paese. Il dietologo Giorgio Calabrese consiglia comunque di comprare polli con l'etichetta, di cuocere sempre la carne e di evitare le uova crude.
Allora, Renzo e Lucia, Renzo sta per mettersi a tavola ed è in preda ai dubbi, chissà perché, sentiamo.
Ah, Lucia, sono così contento di vivere insieme a te. Nessuna cucina manicaretti come sai fare tu.
Oggi ho dato il meglio di me, amore. Tanto per cominciare, ecco l'antipasto. Insalatina di pollo con noci e sedano. So che ti piace tanto.
Già.
Poi, come primo, lo chef Lucie propone risotto con pollo e curry. Bello speziato. Per una serata di fuoco.
Pollo e curry, hai detto?
Salute, amore. E come secondo, pollo arrosto con contorno di patatine fritte. Salute. Ma, amore, gradisci forse un antistaminico, un antipiretico, un antibiotico?
Qui di anti c'è solo la tua cucina, ma mi vuoi uccidere?
Ma ho messo solo del curry, non è mica veleno.
Non mi riferisco a quello, parlo del pollo. E scommetto che come dolce mi hai fatto la galin ripien du chocolat. Ecco, vedi, mi sono beccato l'influenza solo a parlarne. Ma insomma, sono mesi che si parla dell'influenza aviaria e tu che cosa mi proponi? Un menù che sembra studiato apposta per promuovere un'azienda di pollame.
Ma Renzo, sei esagerato. Mia madre ha sempre detto Contro ogni malanno un buon brodo di pollo. E il gioco è fatto.
Sì, peccato che tua madre mi odi.
Smettila, cosa vuoi che ti faccia un povero pollo cotto in padella?
Che cosa vuoi che mi faccia? Ecco che cosa mi fa.
Renzo, se la smettessi di stare sempre in mezzo alla corrente e se in macchina non tenessi l'aria condizionata al massimo, forse non starnutiresti in quel modo. E poi, vuoi imparare a mettere la mano davanti?
Basta, adesso vado in farmacia a chiedere il vaccino contro l'influenza aviaria e tanto coprirà anche quella normale, no? Oh, insomma, Lucia, sono confuso, ma come facciamo ad essere sicuri che la carne del pollo sia sicura e non ci contagi? E soprattutto, come facciamo a difenderci?
Cercheremo di rispondere a questo. Il benvenuto nuovamente ai nostri ospiti, ad Alessio Terzi, dottore Alessio Terzi, vicepresidente nazionale cittadinanza attiva, alla dottoressa Giuliana Moda, responsabile sanità animale Regione Piemonte, alla dottoressa Lucia Mandola, biologo dell'Istituto Zooprofilattico di Torino. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Moda. Allora, cerchiamo di capire, esistono reali elementi di allarme per questa influenza aviaria? Si tratta di un allarmismo ingiustificato, quello che ci sta cogliendo di sorpresa un po'?
Ma guardi, io faccio parte della rete dei servizi veterinari e noi abbiamo due compiti, quello di difendere gli allevamenti, ma il nostro compito primario è quello di difendere i consumatori. E non avrei alcun dubbio a dire che ci sono dei pericoli reali se questi pericoli ci fossero. Attualmente la situazione è di assoluta tranquillità. Le paure di prendersi addirittura l'influenza consumando carne di pollo o altri prodotti avicoli sono totalmente ingiustificate. La malattia non è presente nel nostro continente, non soltanto in Italia o in Piemonte, ma nel nostro continente. E siamo sicuri di poterlo dire perché c'è un sistema di sorveglianza che controlla, campiona ogni anno solo in Piemonte circa 20.000 polli. Proprio per accertare questa assenza. E il pollo che consumiamo è di origine nazionale. Ma anche capitasse per qualche forma stranissima, assolutamente inaspettata, di contrabbando, che ci venisse sul tavolo un pollo incredibilmente infetto da questa influenza aviaria, la normale cottura denatura completamente il virus, lo rende assolutamente inefficace, quindi è impossibile prendersela.
Voi della sanità animale della regione avete valutato comunque in ogni caso di intervenire al di là dei controlli se questa emergenza fosse, si espandesse un po', insomma?
E come no, questo è proprio uno dei nostri compiti. La cittadinanza può stare tranquilla, ma le autorità sanitarie hanno il compito di prevedere anche lo scenario in cui la malattia per qualche motivo arrivasse sul nostro territorio e sono predisposti dei piani di emergenza appositi. Abbiamo peraltro già avuto un'esperienza, perché l'influenza aviaria è già stata presente in Italia nel 2000. Scattano delle misure, gli allevamenti che sono infetti vengono rapidamente individuati, i focolai circoscritti e nessuno dei prodotti della zona può raggiungere, della zona colpita dalla malattia, può raggiungere il consumatore in questi casi.
Come nasce questa influenza aviaria? Che cos'è alla fine? Il pollo perché la prende?
Il pollo la prende perché, è come dice il nome, è una malattia degli uccelli. È un'influenza, il virus è della stessa famiglia che causa anche l'influenza nel suino, l'influenza nell'uomo. Ed è una malattia conosciuta da molto tempo, fa danni enormi quando si diffonde negli allevamenti. Solo recentemente, in qualche rarissimo caso, si è trasmessa all'uomo. È successo nel sud-est asiatico, parliamo di una popolazione di 400 milioni di abitanti nei paesi colpiti, con un'invasione di casi nel pollame e con rapporti molto stretti fra la comunità umana e gli animali, che qui da noi assolutamente non ci siamo. E un centinaio di persone hanno contratto questa infezione stando a stretto contatto con animali ammalati.
Senta, un'ultima domanda, poi parliamo con il dottor Terzi. Promuovere modelli produttivi più rispettosi degli animali, che si vede spesso solo in ambienti magari non tanto igienici, questo lo dico io, magari gli standard sono rispettati, può realizzare soluzioni di maggiore sicurezza anche sanitaria?
Ma uno dei problemi dell'allevamento è la grande densità. Noi abbiamo grandissime concentrazioni di animali e sicuramente questo tipo di modello produttivo porta una certa facilità delle infezioni a diffondersi ed è un problema. Le industrie stanno prendendo dei provvedimenti, stanno mettendo delle norme di biosicurezza per essere più tranquille sulla prevenzione, però sicuramente la grande densità di animali sfavorisce sia il benessere animale sia la prevenzione.
Bene, grazie dottoressa. Dottor Terzi, buona giornata. Vicepresidente nazionale cittadinanza attiva. Abbiamo sentito, la sicurezza è comunque garantita, il pollo è in ogni caso, una volta che è cotto, è sicuro. Cosa vogliamo aggiungere per tranquillizzare i consumatori? Voi che cosa fate?
Nel caso particolare si invita a stare molto tranquilli, nel senso che ovviamente non ci sono al momento i rischi in atto. Probabilmente bisogna abituarsi a convivere con una situazione in cui attraverso l'informazione ogni tanto nascono allarmi che non sono completamente giustificati, però poi vengono acquisiscono delle priorità che andrebbero controllate maggiormente. Da questo punto di vista credo che anche un intervento più diretto, più mirato dalle associazioni, anche un maggiore controllo prioritario delle informazioni potrebbe aiutare a evitare allarmi inutili, sicuramente.
Senta, Coldiretti ha sostenuto che le misure attivate sono in grado di garantire la sicurezza, mi sembra che lei comunque concordi con questa posizione, giusto?
Beh, dunque, qui spieghiamo, se i controlli di legge funzionano a rigore, quindi se le carni sono bollate con tutti i crismi, quindi hanno l'indicazione del paese di provenienza, dell'allevamento, le date, cioè tutte le cose che si trovano, e con un po' di pazienza i bolli si trovano su tutte le confezioni, sia che essi siano di animali crudi, sia che siano di confezioni in cui viene comunque indicata la provenienza del prodotto, non c'è motivo per temere, e questo, ma non soltanto per l'influenza aviaria, vuol dire varrebbe, certo, per qualunque tipo di problema legato a
c'è l'etichettatura poi alla fine,
sì, poi qui c'è tutto un altro problema che richiama un fatto che lei, io non credo che la vigilanza su queste cose qui possa essere un patrimonio esclusivo delle forze dell'ordine, sia essere in senso stretto sia quelle di settore sanitario, cioè qui o c'è una vigilanza sociale alta su tutto, oppure poi i rischi di evasione, di non rispetto della legge ci sono e non sono trascurabili.
Va bene, allora dottoressa Lucia Mandola, biologo dell'Istituto Zooprofilattico di Torino, buona giornata.
Buongiorno a lei.
Quali sono i controlli e qual è la possibilità di intercettare un rischio reale su questi animali?
Certo, guardi, noi da anni come Istituto Zooprofilattico, in collaborazione con i servizi veterinari regionali, attuiamo una serie di controlli che coinvolgono praticamente gli allevamenti avicoli del Piemonte, e noi copriamo anche la Liguria e la Val d'Aosta.
Sì.
Piemonte ha la maggior parte comunque degli allevamenti, abbiamo oltre 800 allevamenti, oltre 18 milioni di capi. Questi a campione vengono controllati sia in termini appunto di allevamento in sé stesso che di campioni. Tenga presente che ogni anno eseguiamo oltre 17.000 controlli di tipo sierologico per un totale di oltre 30.000 analisi servono per individuare l'eventuale presenza di anticorpi rivolti contro questo agente influenzale.
Sono aumentati i controlli che in questo momento effettuate?
No, non sono aumentati per il semplice motivo che gli allevamenti da anni sono già controllati in maniera estremamente efficace in collaborazione, ripeto, con i servizi veterinari regionali, e di conseguenza eventuali introduzioni anche di un agente influenzale verrebbero subitamente comunque messi in evidenza da questi controlli che seguiamo comunque normalmente, routinariamente, ripeto, da anni.
Sì, mi sembra dunque che il messaggio sia decisamente chiaro. Risultano persone contagiate da questo virus sino adesso?
Ma in Italia assolutamente no. Ma neanche comunque in Europa, dal momento che, come ha detto già la dottoressa Moda molto chiaramente, non è presente il virus influenzale né in Italia né in Europa.
Bene, poi parleremo anche dei vaccini, se ne parla, il vaccino per l'influenza insomma ordinaria, se può essere efficace o meno, ma mi sembra che il messaggio sia abbastanza chiaro, stiamo tranquilli perché sia cittadinanza attiva rassicura, ha posto altri problemi naturalmente, sia l'Istituto di Zooprofilassi, la Regione invitano comunque alla cautela. Stiamo parlando di influenza aviaria, ci dobbiamo fermare, diamo i riferimenti 388-7792-661 per gli sms se avete qualcosa da chiederci. Torniamo subito dopo naturalmente con i nostri ospiti qui in studio.
Informa consumatori tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.
Nuovamente in studio parliamo di influenza aviaria con la dottoressa Giuliana Moda, responsabile sanità animale Regione Piemonte, con la dottoressa Lucia Mandola, biologa Istituto Zooprofilassi di Torino, con il dottor Alessio Terzi, vicepresidente nazionale cittadinanza attiva. Sentiamo il nostro camper, le opinioni che ha raccolto in merito.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Ha sentito parlare dell'influenza dei polli?
Certo, io sono fiduciosa, penso che non debba succedere, voglio pensare perché potrebbe. Io non mi sono mai vaccinata
poco, non ho avuto proprio occasione proprio di soffermarmi su questo argomento.
Secondo lei siamo a rischio?
Penso che, visto che non c'è tutto questo allarmismo, penso di no.
Lei continua a mangiare pollo?
Io sì, perché almeno era il dottore Calabresi, il dietologo, che dava questa conferma, per cui mi è sembrato abbastanza tranquillo.
Lei ha capito come si può prendere questa influenza?
Facilmente, come il resto, penso, come l'altra influenza, perché se uno ce l'ha contagerebbe tutti, penso.
Continua a mangiare il pollo?
Al momento sì, perché ne ho acquistato già tempo addietro.
Mi vaccino perché mi vaccino tutti gli anni per l'influenza, ma non per questa, per quella normale.
Continua a mangiare pollo?
Quello no, però ieri mia figlia faceva il pollo, mi ha telefonato: come devo fare a cuocere il pollo? Ho detto: ma perché compri il pollo? E soprattutto non ho molta fiducia sui controlli, perché poi finisce che le cose sotto banco arrivano sempre, quindi è meglio evitare.
Ma il contagio può essere legato alla carne?
Penso di sì, però non lo so che dicono no, è solo chi è a contatto con l'animale, eccetera, però evitiamo, cioè c'è tanta altra roba da mangiare, insomma non è il caso.
Forse è meglio che mi vaccino. Per adesso penso di fare solo il vaccino per l'influenza normale, poi si vedrà. Io non l'ho mai fatto, però forse da quest'anno, anche per il lavoro che faccio, tutto sommato forse è meglio. Qui ci stanno spaventando tutti, addirittura anche sul cibo, anche solo mangiarli ci stanno spaventando, non è che siamo molto tranquilli.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Allora, opinioni discordanti abbiamo sentito. In linea con noi Vittorio De Micheli, referente servizio epidemiologia malattie infettive. Buona giornata. Pronto? Andiamo in linea, sentiamo se riusciamo a recuperarlo. Pronto? Dottor De Micheli? Niente, non riusciamo ad averlo. Proviamo a riformulare intanto il numero. Volevo affrontare velocemente, anche se non si affronta velocemente un argomento di questo genere, intanto cerchiamo di recuperare il dottor De Micheli. Col dottor Terzi, qualcuno però si intossica lo stesso ogni tanto, non è soltanto il problema del pollo, esuliamo un attimo. Arrivano spesso e volentieri delle derrate alimentari che viaggiano su camion clandestini, mi sembra anche questo un grave problema.
Sì, questo vale in generale, insomma, nel senso, ci sono, certo, sono i controlli, eccetera, poi ci sono quali tossici ai ristoranti, in casa, nelle mense collettive, seppure fattualmente capita. Allora qui quello che bisogna fare è avere un modo di fare un passo avanti. Da una parte comprendere che se noi vogliamo la sicurezza assoluta dobbiamo avere dei sistemi perfetti, no? Allora per produrre dei sistemi perfetti bisogna fare un passo in più rispetto a quello attuale, perché c'è un'imperfezione normale che è difficile eliminare, quindi che è un'impresa che ci coinvolge tutti, facendola però possibilmente come un'impresa di sicurezza collettiva, anche qui con una certa gaiezza, se mi permettete, perché se no, se devo passare il mio tempo a controllare etichette, a controllare questo, a controllare quell'altro, la mia qualità della vita diventa infima. Quindi sì, o questa cosa qui acquista il suo carattere di produciamo sicurezza insieme.
Che cosa suggerite voi a questo punto?
Dico, ci sono i momenti di monitoraggio, di confronto, di dialogo, di incontro e di attribuzione di priorità. Oggi stiamo presentando un rapporto sulla sicurezza delle scuole che sta sicuro molti più rischi che mangiando in questo momento, ma anche lì bisogna costruire un modo per cui tutti insieme si mettono sotto controllo la situazione e diventa un'impresa, per così dire, democratica, di civiltà, che di costruzione comune.
Bene, allora abbiamo recuperato il dottor De Micheli, referente servizio epidemiologia malattie infettive. Dottor De Micheli, c'è? Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, senta, stiamo parlando di, come lei sa, di influenza aviaria. Abbiamo comunque tranquillizzato, non c'è rischio di contagio dal pollo all'uomo, vero? Lei mi conferma?
Certo, ma soprattutto in questo momento non c'è nessuna epidemia di influenza aviaria nei polli italiani, quindi
sì, questo
nessun uomo si può contagiare.
Esatto, non esistono rischi di epidemia in questo momento.
Non esistono in questo momento rischi per l'uomo, perché non esiste l'epidemia nei polli, e l'epidemia nei polli c'è in altri paesi del mondo, e i controlli che sono in atto alcuni anni fa sono stati in grado, quando l'influenza dei polli è arrivata in Italia, sono stati in grado di accorgersene e di bloccarla immediatamente, quindi questo è quello che noi pensiamo possa succedere anche questa volta nel caso arrivasse.
Senta, prima di parlare dei vaccini, perché il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che sia solo una questione di tempo e che comunque esistano le condizioni perché si realizzi un contagio?
Beh, che sia questione di tempo siamo tutti d'accordo, bisogna vedere quanto questo, ormai dall'ultima pandemia sono passati 40 anni,
sì,
il mondo è cambiato radicalmente. può darsi che venga, ma non è detto che venga quest'inverno. Per esempio, questo meccanismo che viene ipotizzato, cioè che dal pollo attraverso il maiale o altri mammiferi il virus impari a trasmettersi all'uomo e da uomo a uomo nasca una nuova epidemia, è un meccanismo ovviamente plausibile dal piano, sul piano scientifico, è un meccanismo che potrebbe già essere, per essersi verificato negli ultimi 7-8 anni, perché sono almeno 7-8 anni sì, che l'influenza aviare imperversa nel mondo.
In sostanza, dottor De Michele, io non ci capisco più tanto, dobbiamo stare tranquilli o dobbiamo agitarci un po'?
No, secondo me, per quanto riguarda l'influenza dei polli, si sta facendo decisamente abbastanza, almeno nel nostro paese, per quello che mi riguarda. Dal punto di vista della pandemia, io credo che bisogna dire con chiarezza che le autorità sanitarie nazionali innanzitutto, e poi da lì a scendere, devono imparare a fare quello che devono senza lanciare degli allarmismi inutili. C'è un piano nazionale contro le pandemie, cioè noi abbiamo il piano regionale, ogni ASL sa esattamente in caso di emergenza cosa fare, non ci sono in questo momento nessun indizio che dica di dover allarmare le persone. Se succedesse lo faremo.
Senta, dottore, parliamo dei vaccini. In questo momento è utile fare il vaccino antinfluenzale? Questo serve anche per questo tipo di influenza aviare remoto, perché abbiamo capito che non si tratta di un rischio tangibile.
Allora, in questo momento è opportuno che gli anziani, le persone ad alto rischio, quindi le persone che soffrono di malattie nelle quali l'influenza potrebbe dare gravi complicazioni, è opportuno che si vaccinino, potranno farlo gratuitamente a partire dalla metà di ottobre come ogni anno. Qualcuno ha ipotizzato che vaccinandosi contro l'influenza normale possiamo impedire il passaggio del virus dell'epidemia dei polli all'uomo. Questo è un meccanismo che avrebbe senso se in questo momento in Italia ci fosse la influenza aviaria. Cautelativamente vacciniamo già comunque i veterinari e il personale che lavora negli allevamenti, però è già una cosa cautelativa. In questo momento le persone anziane, i cittadini comuni che si vaccinano contro l'influenza lo facciano per proteggersi dall'influenza, non lo facciano contro l'influenza dei polli, perché non essendoci influenza dei polli nei nostri allevamenti, tutto questo non ha nessun significato.
Dottor De Micheli, la ringraziamo, la salutiamo perché siamo in chiusura. Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, prima di ascoltare la dottoressa Paola Visentini in chiusura sulle norme UNI, lei faceva aveva delle espressioni strane, cose che non condivide. Salutato,
forse
però
c'è una cosa che è importante da dire. Il vaccino con cui noi vacciniamo adesso gli allevatori o i veterinari che devono venire a contatto col pollame è lo stesso che è in vendita in farmacia, ma non ha alcun effetto protettivo nei confronti di un'eventuale influenza aviare. Si vaccinano queste persone soltanto nell'eventualità in cui comparisse un virus dei polli, loro non avrebbero il virus umano perché sono vaccinate e quindi si potrebbe scongiurare una forma di ricombinazione fra i due virus, ma assolutamente non è un vaccino protettivo.
Va bene, sentiamo la dottoressa Paola Visentin, funzionario tecnico della Commissione UNI. Esistono delle norme che garantiscono la qualità e la sicurezza degli alimenti? Ascoltiamo.
La norma UNI 1939 sulla rintracciabilità di filiera può essere uno strumento utilizzato proprio dagli operatori per risalire all'origine del pollo e in questo caso e quindi all'allevamento e quindi alla persona che è responsabile di questo allevamento e quindi come ha operato questa persona in condizioni igieniche sufficienti, e quindi al consumatore può arrivare una rassicurazione del fatto che l'allevatore, ma non soltanto lui, anche non so chi ha fornito i mangimi, li ha forniti di un certo tipo, e chi ha macellato il pollo ha operato in un certo modo, chi l'ha trasportato ha operato in un certo modo, eccetera eccetera, fino ad arrivare al banco del supermercato e quindi al consumatore. Nei supermercati ormai sempre di più si vede questo slogan, diciamo, che è prodotto a filiera controllata. Per esempio lo si trova sul pomodoro ciliegino piuttosto che sul prosciutto, piuttosto che sulle carni, e questo è una garanzia che la grande distribuzione dà di avere controllato tutta la filiera dal campo fino a loro.
Va bene, abbiamo sentito che da un punto di vista formale siamo a posto, dottor Terzi. Aggiungiamo qualcosa, parlava di un rapporto sulla scuola prima, vuole specificare
sì,
meglio, abbiamo un minuto ancora.
Prendendo l'esempio, così come per evacuare una scuola bisogna fare le prove per tempo, se dobbiamo controllare la pandemia bisogna fare le prove per tempo, quindi un modo per dialogare sarebbe fuori di emergenza, provare a simulare nelle diverse ASL insieme ai cittadini come si fa a prevenire accogliendo eventualmente tutte le osservazioni e rettificando.
Questo sta avvenendo, dottoressa Moda, siete pronti a intervenire in caso remoto? Abbiamo sentito di problemi?
I piani di emergenza prevedono sempre che si facciano degli scenari e quindi è un metodo di lavoro comune. Normalmente non viene coinvolta la popolazione, ma soltanto i tecnici addetti, perché ovviamente si tratta di simulazioni impegnative da condurre.
Va bene, allora abbiamo chiuso anche per oggi questa puntata abbastanza impegnativa, si parlava di influenza aviaria, mi sembra comunque si debba stare tranquilli, lo vogliamo ribadire? Mangiamo il pollo, cuociamolo, tutto a posto. Grazie ad Alessio Terzi, vicepresidente nazionale cittadinanza attiva, che ha specificato alcune cose, grazie alla dottoressa Giuliana Moda, responsabile sanità animale Regione Piemonte, grazie al prezioso aiuto anche di Lucia Mandola, biologo e biologa Istituto Zoo Profilattico di Torino. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, ringraziamo anche Simonetta Mitola, Michele Suma, Davide Lattanzio e Emanuele Collino dalla Mandragola per la messa in onda. Parleremo la prossima settimana di confisca dei motorini. Grazie da Massimo Tadorni e buona giornata.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11.30 alle 12 sulle stesse frequenze.